Salve e bentrovati a questo nostro approfondimento. Oggi mettiamo sotto la lente un tema caldo per tanti autonomi e professionisti: l'imposta sostitutiva nel regime forfettario. Abbiamo qui un'analisi molto chiara dello studio Caggeggi e Mazzeo. L'idea è capire bene cos'è, come va usato, i vantaggi reali e, insomma, a cosa fare attenzione.
Esatto. Parliamo di questa tassazione, diciamo, semplificata. C'è un'aliquota unica invece delle solite aliquote IRPEF progressive. Ma ecco, non è detto che convenga sempre a tutti. Vediamo un po' di sviscerare i punti chiave, per capire se fa al caso proprio o no.
Perfetto. Partiamo proprio dalle basi. Cos'è, in parole povere, questa imposta sostitutiva?
Beh, è una tassa unica. Che fa? Sostituisce l'IRPEF e anche le addizionali, quelle regionali e comunali. La differenza grossa sta nell'aliquota, che è fissa. C'è un 5%, molto buono, per i primi 5 anni se si parte da zero, diciamo, con certi requisiti. Altrimenti si va al 15%. Ma il punto cruciale è che non si paga sull'intero incasso.
Ah, ecco, questo è importante. Quindi, se non è sul totale, come funziona il calcolo? Come si arriva all'imponibile?
Qui entra in gioco il famoso coefficiente di redditività. In pratica si prende il totale dei ricavi o compensi dell'anno e si applica una percentuale specifica. Questa percentuale, cambia in base al codice ateco, cioè al tipo di attività che uno fa. L'articolo dello studio fa esempi utili. Un commerciante magari ha il 40%. Significa che solo il 40% di quello che incassa diventa la sua base imponibile. Per un professionista forse si sale al 78% e questo ci dà il reddito imponibile lordo.
Sì, c'è un passaggio fondamentale. Da questo reddito imponibile lordo si possono togliere, dedurre, i contributi previdenziali obbligatori che si sono versati nell'anno. Questo abbassa ancora la base su cui poi si calcola l'imposta. È solo su questo risultato finale, il reddito netto, diciamo, che si applica il 5% o il 15%. È un sistema lineare, ecco.
La semplicità è certo un bel richiamo. Ma leggendo l'analisi, quali sono i pro e i contro reali, quelli da mettere sulla bilancia? Sembra sempre esserci un dare e avere.
Eh sì, i vantaggi sono chiari. Meno scartoffie, contabilità più facile, niente IVA da applicare in fattura, niente ritenute d'acconto per i professionisti e, spesso, tasse più basse. Però c'è il rovescio della medaglia. Prima di tutto, i limiti sui ricavi. Oggi siamo a 85.000 euro l'anno per poter restare nel regime, l'anno dopo. Ma occhio al precipizio. Se si superano i 100.000 euro, si esce subito. Proprio nello stesso anno, non l'anno successivo.
Capito. E l'altro svantaggio importante, quello che forse si sente di più nella gestione di tutti i giorni,
è il non poter scaricare i costi reali uno per uno. La deduzione è già dentro il coefficiente, è forfettaria. Questo può essere penalizzante, e molto, per chi ha tanti costi. Pensa, che so, a un piccolo negozio online con costi di merce, spedizioni, o un artigiano che compra materiali. È l'opposto magari di un consulente che lavora da casa, no? E poi, da non dimenticare, l'IVA sugli acquisti non si recupera. Quello è un costo secco.
Il quadro mi sembra più chiaro adesso. L'articolo accennava anche a delle novità normative recenti. Quali sono quelle proprio da non perdere di vista?
La più grossa è stata l'aumento della soglia dei ricavi, da 65.000 a 85.000 euro, per entrare e restare nel regime. Un bel respiro per molti. Poi c'è proprio questa regola dei 100.000 euro per l'uscita immediata, che costringe a tenere d'occhio il fatturato quasi mese per mese, direi. E infine, l'articolo ricorda che ora possono accedere anche alcune attività artistiche e sportive che prima erano escluse. Piccoli aggiustamenti, ma importanti per qualcuno.
Vista questa, diciamo, complessità che si nasconde dietro la semplicità apparente, l'articolo dello studio Caggeggi e Mazzeo batte molto sul tasto della consulenza. Che consigli pratici possiamo trarre?
Sono cruciali, direi. Primo, anche se la contabilità è più leggera, serve precisione. Tracciare bene le entrate e conservare le fatture. I controlli possono sempre esserci. Secondo, bisogna pensare bene a cosa si perde rispetto al regime ordinario. Penso alle deduzioni IRPEF personali, mutuo, spese mediche e alle varie detrazioni. Si perdono quelle. Terzo, e questo è fondamentale, l'analisi va fatta su misura. L'articolo lo dice chiaramente e giustamente. Serve un confronto con un commercialista esperto.
È l'unico modo per capire se conviene davvero nella propria situazione specifica.
Bene, proviamo a tirare le somme. Il forfettario con imposta sostitutiva vuol dire semplicità, aliquote basse, speciale inizio. Però ci sono limiti di fatturato, non si scaricano i costi veri e non si recupera l'IVA. La scelta, quindi, dipende tantissimo dal tipo di lavoro, dai costi che si hanno e da quanto si pensa di crescere.
Esattamente. Non c'è la ricetta unica. Come dice bene la fonte che abbiamo analizzato, è proprio indispensabile un'analisi fatta bene della situazione personale, finanziaria, imprenditoriale. Solo così si sceglie con cognizione di causa.
Infatti, e l'articolo dello studio Caggeggi e Mazzeo chiude proprio con un invito. Chi sta pensando a questo regime o magari deve aprire la partita IVA farebbe bene a chiedere una consulenza specifica. È il modo migliore per capire se il forfettario è la scelta giusta e magari anche per quantificare il risparmio. E questo forse ci lascia con un'ultima riflessione, no? Stimolata proprio da questa analisi. Questa semplificazione, con i suoi paletti, i suoi tetti, fino a che punto aiuta davvero un'attività che vuole crescere, magari anche parecchio nel lungo periodo? Una domanda aperta, credo.